Le 20 e 2 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte delle 20. Stavo dicendo il nome della trasmissione dell'anno scorso. Sempre di politica parliamo, di politica interna, e oggi ci occupiamo di quello che dovrebbe essere il centro-sinistra, che però non esiste, dai, diciamoci la verità. L'abbiamo capito plasticamente oggi con le nomine della RAI, con i 5 Stelle da una parte, il PD da quell'altra, e alleati vari che hanno scelto un campo o l'altro, ma sono tanti i temi su cui pare proprio che ci sia incompatibilità. Pensate un po' come si può fare un'alleanza strategica che vuole governare il paese quando le differenze, ad esempio sulla guerra in Ucraina, sono così inconciliabili. Contemporaneamente la politica italiana ci regala un'altra perla oggi, che riguarda il governo, perché sparisce dal comunicato di Palazzo Chigi il riferimento all'invio delle armi in Ucraina, che invece è stato introdotto nella dichiarazione finale del G7 a New York. Meloni, insomma, fa la furba a New York, si mette un vestito, a Roma se ne mette un altro, classico italiano anche questo, eh? Buonasera da Roma, ad Alfonso Raimo, Huffington Post.
Ciao, buonasera, buonasera a voi.
Quanto ti diverti in queste ore, posso immaginare?
Ma diciamo è l'eterno ritorno dell'uguale, però, se vogliamo dirla tutta, no? Perché insomma Schlein, Conte, Tratoianni, Bonelli, sto campo largo non riesce a nascere, è sempre lì in bilico per frantumarsi, oggi oggettivamente si è frantumato, era
Senti,
un po'
sì.
Nell'aria.
C'è una lettura molto cinica, molto di palazzo romano, che è tutta sulla tattica, per cui sì, va bene, si sono divisi, ma poi ricordiamo, per chi non lo sapesse, e non è un peccato non saperlo in una circostanza del genere, che l'oggetto in questione è la nomina dei consiglieri di amministrazione della RAI, quelli in quota, diciamo, parlamentare, no? E allora il Movimento 5 Stelle con AVS vota dei nomi propri, mentre il Partito Democratico se ne sta sull'Aventino. Tra questi nomi però c'è anche Roberto Natale, che è un vecchio professionista, un giornalista che ha passato tutta la carriera tra giornalismo e palazzo, e che è comunque in qualche modo riconducibile al PD. Allora la lettura critica è: vabbè, ma poi alla fine è passato uno dei loro. La lettura cinica, perdonami, no? È passato uno di loro. Ma il cinismo conta qualcosa davvero in questa circostanza?
Non so. Allora, il cinismo conta perché chiaramente fanno scelte i partiti che sono sempre riferiti all'esterno. Cioè un po' parlano al palazzo, alle loro dinamiche, ma soprattutto parlano all'esterno. Allora, questa lettura che tu indicavi, cioè che alla fine Roberto Natale, insomma, è di area centrosinistra, è più legato ad AVS perché fu il portavoce di Laura Boldrini quando era presidente della Camera. Ma in ogni caso, se Elly Schlein dovesse alzare il telefono per chiamarlo, insomma, credo che i rapporti siano più che cordiali. E quindi sul piano concreto non ci hanno perso molto. È anche vero che chi entra nel gioco della RAI poi comanda le filiere dei direttori, e quello probabilmente è un danno che il PD incassa, dove invece si piazzano bene 5 Stelle e AVS. Ora è chiaro che però la Schlein cosa fa? Non dovendo guadagnare nulla, o non volendo guadagnare nulla su questo fronte, cioè quel direttore fa riferimento a me, quell'altro fa riferimento a me, però almeno non ci perde la faccia nei confronti degli elettori. Lei da domani può dire: io sono quella che non fa gli inciuci con la destra per avere lo strapuntino in Rai. E oggettivamente, secondo me, questa è una considerazione che ha contato. Non ha contato invece nei confronti dei 5 Stelle. Lì c'è anche tutto un dato politico, diciamocela tutta, perché si erano accordati per farlo questo Aventino, cioè non entrare al momento del voto, in modo che la responsabilità delle nomine ricadesse tutta sul centrodestra. Ricordiamo che insomma è in procinto di arrivare una riforma della RAI, quindi la posizione del PD è: facciamo prima la riforma e poi decidiamo la nuova governance. Certo. In ogni caso, 5 Stelle e AVS decidono di avere un uomo nel CDA e se lo votano. L'Aventino se lo fa solo Schlein. Ora Schlein dice la colpa è loro perché non sono stati ai patti. I patti erano di non entrare. Io oggi ho sentito Conte e Conte dice non è vero, non mi ha mai detto che volevamo fare l'Aventino e se me l'avesse detto le avrei risposto che era una stupidaggine. Loro comunque in vigilanza quando si tratterà di votare poi il presidente, per cui servono i due terzi, cioè serve un quorum, i 5 Stelle dicono che non voteranno. Qui poi si apre un altro scenario, se vuoi ne parliamo dopo. In ogni caso il punto qui è i rapporti tra PD e 5 Stelle sono sempre questi, cioè molto burrascosi, e il dato politico qual è? Che Conte rinfaccia alla Schlein dell'accordo con Renzi, perché l'Aventino oggi l'ha fatto il PD e l'ha fatto anche Renzi, che si è agganciato a Elie Schlein e non la molla. E quindi Conte dice, mi hai portato Renzi senza mai discuterne.
Certo.
In Liguria abbiamo fatto una coalizione in cui c'è anche Renzi, anche se Renzi a Genova stava con Bucci, il quale Bucci oggi è il candidato del centrodestra alla regione Liguria. Con quale credibilità si fa il problema Conte? Posso andare dai miei elettori e dire noi siamo alternativi a Bucci quando nelle liste abbiamo gente che stava con lui in amministrazione a Genova? La sostanza è, si rinfacciano delle visioni strategiche differenti e sono ancora in competizione.
Ecco.
Il campo largo, come ha detto Bonelli, non esiste.
Ma Bonelli ha ragione, non solo questa volta, ma sicuramente questa volta il campo largo non esiste, anche perché, come dici tu, Alfonso, un conto è, va bene, la nomina dei consiglieri Rai è una cosa importante, per carità, ma non è questo il punto, no? La questione sono le visioni strategiche. E io citavo la guerra in Ucraina, dove sembra di sentir parlare Trump e Biden, no? Quando sentiamo parlare Conte e Schlein, cioè visioni di due avversari politici, non di due potenziali alleati, ma per rimanere a quello che è accaduto in questi giorni e in queste settimane. DDL sicurezza, Movimento 5 Stelle non pervenuto, scuola, Movimento 5 Stelle non pervenuto, cittadinanza, addirittura qualche insomma mal di pancia. Poi tu sicuramente conosci altri dossier, a te vengono in mente in questo momento altri dossier, visto che sei più preparato di me.
Ti dico oggi, subito dopo l'Aventino fallito, diciamo l'Aventino, noi abbiamo scritto l'Aventuno, nel senso che poi l'ha fatto solo il PD, subito dopo i 5 Stelle decidono di lasciare l'aula sul collegato lavoro, cioè un provvedimento che contiene alcune norme, tra cui insomma modifica delle dimissioni in bianco che la maggioranza fa per rendere più agevole, per così dire, il ricorso al lavoro precario, chiamiamolo col suo nome. I 5 Stelle decidono di lasciare l'aula e il PD di ricambio resta in aula e sta lì a sentire la maggioranza. Ne puoi trovare tantissimi temi. Ieri hanno depositato le mozioni sulla cittadinanza. Il PD ha presentato una mozione che parte dallo Ius Soli, no? Il 5 Stelle ha depositato una mozione che invece prevede lo Ius Scholae con uno o più cicli, quindi sostanzialmente quasi simile a quella di Forza Italia. Cioè hanno delle visioni sempre diverse e soprattutto si fanno la competizione tra loro. Peraltro poi i 5 Stelle in Europa, ricordiamolo, stanno con con l'EFT, cioè stanno con la sinistra, quella di Fratoianni, e quindi
questa è un'altra contraddizione, tutto sommato.
È un'altra contraddizione che aumenta, per così dire, la confusione. Il dato di fatto è che lì non c'è un progetto comune, cioè se la vogliamo dire tutta, questo governo è forte non tanto per le sue doti, qualità, meriti, ma perché dall'altra parte non c'è un'alternativa e non si vede. Cioè,
come le definiresti le visioni ideologiche del PD e del Movimento 5 Stelle in una sintesi?
Ma quella del PD è un riformismo un po' confuso, no? Perché anche loro vanno in Europa. Alcuni votano per consentire l'uso di armi in territorio russo, gli altri no, votano come i 5 Stelle. Altri non votano, se ne vanno, fanno sapere dopo come avrebbero votato, cioè le cose più strane. E quindi è un riformismo che deve darsi una regolata, un coordinamento quantomeno. Dall'altra parte i 5 Stelle, Conte li sta portando a sinistra perché c'ha il fiatone di Grillo sul collo, perché Grillo in questa fase interpreta, per così dire, la destra del partito. Però poi fa anche cose che non sono esattamente di sinistra, perché mentre va con Fratoianni sulla RAI o mentre siede in Europa con l'EFT, presenta una mozione sulla cittadinanza che è addirittura più a destra di quella del PD, che è simile a quella di Forza Italia. Quindi Grillo, come dire, Conte confusamente va dietro a un partito post-ideologico come era il Movimento delle Origini, il PD mette insomma un riformismo in maniera confusa, come poteva essere quello di Veltroni delle origini. Tra le due confusioni non c'è un terreno comune, neanche una confusione comune, così possiamo sintetizzare. Al momento è ognuno per sé e i rapporti sono pessimi.
Grazie Alfonso Raimo, Huffington Post, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
E a proposito delle visioni differenti, non solo tra partiti dell'attuale opposizione che teoricamente dovrebbero allearsi, ma anche all'interno, ad esempio, del Partito Democratico. Tra poco avremo il capo dei senatori del Partito Democratico, Alessandro Alfieri, che rappresenta l'area riformista del Partito Democratico. Adesso invece vi propongo questa intervista a Rosy Bindi, che ha realizzato Anna Brevicio questa mattina alla Camera, dove sentirete dei toni che sono molto più simili, ad esempio, a partiti come AVS. Sentite Rosy Bindi.
Ha detto che questo referendum è riuscito ad aggregare la sinistra, una sinistra in un campo largo che fa un po' fatica invece su altri campi. Ecco, la strada secondo lei comunque è quella giusta, oppure Elish Line dovrebbe avere un po' più di diffidenza e di cautela nei confronti di un movimento 5 Stelle che nella storia, nella sua storia, insomma, non ha brillato per coerenza?
Ma io credo che vada riconosciuta alla segretaria del PD la perseveranza nel perseguire l'unità del centro-sinistra, e credo che debba continuare, perché forse ci sono da superare tanti ostacoli, la diversità di punti di vista, i personalismi. Quello che sappiamo essere la realtà. Tuttavia questa è l'unica strada che può dare non solo diciamo un'alternativa a questo pessimo governo, ma può davvero dare all'Italia le risposte di cui ha bisogno in questo momento. Anche oggi mi sembra che in questa votazione si stia consumando una differenza di comportamento
Sì.
tra le componenti del
Un
centro-sinistra,
Aventino che è stato solo del PD,
che è
insomma.
stato solo del PD, e quindi certo questi non sono segnali incoraggianti, ecco, anche perché quando si tratta di designazione in consigli di amministrazione, sarebbe anche una questione di stile, diciamo, in qualche modo, quello di tenere il comportamento uniforme, proprio perché, non, proprio perché si tratta in qualche modo di occupare delle postazioni. Tuttavia, io credo che si debba insistere, e come si è trovato l'unità per la cittadinanza, per l'autonomia differenziata, credo sul decreto sicurezza, che è estremamente pericoloso secondo me, che fa fare all'Italia dei passi indietro 100 anni circa.
Su quello bisogna convincere forse un po' di più Conte, visto che aveva votato insieme a Salvini.
Ma insomma, spero che ci sia coerenza con la visione anche di democrazia che hanno sempre cercato di portare come Movimento 5 Stelle. Insomma, cioè questo è un decreto che si accanisce con la povera gente, ed è proposto dallo stesso governo che fa i favori ai potenti. È un decreto che toglie la libertà di dissenso, che è il cuore della democrazia, quindi francamente mi meraviglierei molto se ci fosse anche su questo un distinguo. Ecco.
Ecco, l'ultima domanda in questo campo largo, Renzi ci deve entrare oppure no?
Ma questa domanda non la potete fare a me, perché la risposta è scontata, nel senso che tra l'altro non capisco il motivo per il quale ci si pone adesso questo problema. Non si voterà domani, perché anche se passa il referendum sull'autonomia differenziata, magari salta questo micidiale accordo tra premierato, autonomia differenziata, riforma della giustizia e salviamo la Costituzione. Ma non è detto che il governo cada, quindi non vedo all'orizzonte la formazione di una coalizione per andare alle elezioni politiche. Procediamo passo passo, credo. Vedo che in alcune regioni si degna di stare col centro-sinistra, magari questo sarà motivo per togliersi dalle giunte di centrodestra, che coerenza lo richiederebbe. Cioè, come dire, un po' di esami vanno fatti a chi ha fatto tante giravolte per capire se è in grado di seguire una linea abbastanza coerente, ecco, perché altrimenti ognuno per la sua strada.
Okay. Saluto Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico. Buonasera Alfieri, lei ha ascoltato l'ultimo minuto dell'intervista che Anna Brevici ha realizzato con Rosy Bindi, che è una sua collega di partito, molto autorevole. Il rumore che si sentiva in sottofondo, mi chiedono cos'è, è il cicalino della Camera, perché erano in transatlantico e questo rumore è l'avviso per i parlamentari di entrare in aula per votare.
Sì,
e va bene, questa è una nota di colore, diciamo, un po' per stemperare. Ha sentito Rosy Bindi che dice Conte sì, Renzi no.
Bah, io penso che con i veti non si vada da nessuna parte. Eravamo insieme questa mattina a Rosy Bindi, c'era anche Maria Elena Boschi, c'era Landini, c'era Conte, c'era Frattoianni, Bonelli, c'erano tutti. Io penso che se dobbiamo costruire un'alternativa a Meloni bisogna lavorare su un programma, su pochi punti concreti, non mettendo veti reciproci, perché la posta in gioco è alta e non ci possiamo permettere di giocare a escludere qualcuno piuttosto che un altro. Certo, poi bisogna essere coerenti, bisogna rispettare i patti, perché bisogna superare anche alcune diffidenze che sono evidenti, non possiamo nascondere, ci sono dei punti che ci dividono, ma la politica, la fatica della politica, il lavoro fatto fianco a fianco nel quotidiano, nelle aule parlamentari, può aiutare a superare queste diffidenze, a creare un clima positivo. Certo, non lo fai da un giorno all'altro, non c'è bisogno del passo del centometrista, ma di quello del mezzofondista, perché la partita sarà lunga.
Questa Alfieri naturalmente è la dichiarazione un po', diciamo, quella di circostanza e anche un po' l'ottimismo della volontà, no? Però dicevamo prima con altri colleghi qui in onda che i temi su cui tra PD e Movimento 5 Stelle c'è una distanza crescente, addirittura, sono tanti e importanti, perché dalla politica estera all'immigrazione, alla scuola, alla cittadinanza, e ne abbiamo viste, questi sono i temi di questi giorni, sì. Non di questi anni, a parte la questione della RAI di oggi, che va bene, rimane lì.
No, vero, non ci nascondiamo dietro un dito, ci sono delle differenze, però bisogna essere molto pragmatici, cioè da una parte non possiamo pensare di pensare alla stessa maniera, sennò staremmo nello stesso partito, quindi che ci siano anche posizioni differenti è legittimo. Il punto è trovare su alcuni punti delle sintesi avanzate, questo è il tema, anche perché se vuoi vincere le elezioni devi tenere dentro un elettorato largo che certamente non si riconosce in una sola posizione ma in più posizioni, quindi devi fare questo lavoro che è faticoso, che non fai da un giorno all'altro. Certo, serve il rispetto reciproco, ecco, forse non l'abbiamo visto in questi giorni, e avevamo costruito un percorso comune anche sulla RAI.
Da parte di chi non l'avete visto il rispetto in questi giorni?
Beh, insomma, diciamo si era costruito con gli alleati, in particolare con Conte, un percorso sulla RAI in cui avevamo convenuto a luglio un percorso comune in base al Media Freedom Act, quindi di fare una riforma della governance della RAI, un piano che guardasse al futuro e poi procedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione, e poi dopo abbiamo visto improvvisamente cambiare idea, la nostra linea è rimasta coerente. Siamo andati avanti su quello che avevamo deciso insieme a luglio, poi altri hanno cambiato idea.
Altri sarebbe il Movimento 5 Stelle, naturalmente. Però io la voglio.
Non solo, anche AVS all'ultimo momento, all'ultimo giro, all'ultima curva.
Sì, questo invece non è un cicalino, ma è un motorino, perché lei è per strada. Senta, la RAI va bene, ok, dicevamo prima.
No, io
è
sono
a
Palermo,
è importante.
Perché sto per iniziare la festa dell'unità, perché
okay.
Stiamo a raccontare perché l'autonomia differenziata fa male.
Ah, quello è un altro grande tema, solo qui non ho capito.
Da nord a sud a raccontare perché questa pessima legge non ha nulla a che fare con l'autonomia, ma fa male ai diversi territori, alla Sicilia in particolare, alle regioni del sud, ma anche nella mia Varese e in Lombardia.
Forse sull'autonomia differenziata siete un po' più semplice stare tutti uniti voi, no, delle opposizioni.
Però prima dicevamo, ci sono anche dei punti su cui siamo insieme.
A me, ma ci mancherebbe altro, volete fare il campo largo, se non ce ne fosse nemmeno uno, di che stiamo a parlare?
Un po' più di pazienza, celebrare le cose che
senta,
ci vedo
io
uniti.
Tra poco faccio sentire un'intervista che abbiamo realizzato poco fa con Ilario Lombardo della Stampa, che ha fatto questo scoop su Palazzo Chigi, che omette nella dichiarazione che richiama il G7 il tema dell'invio delle armi in Ucraina, perché sappiamo che dentro il governo ci sono posizioni molto diverse. Però io voglio rimanere a voi, mettere un po' il coltello nella piaga, ma come potete andare al governo con Conte, che vuole chiuderla lì con l'Ucraina, mentre voi siete per l'invio delle armi e il sostegno militare?
Io penso che sulla politica estera ci giochiamo la credibilità, e quindi dobbiamo trovare dei punti di sintesi. Io penso che questo possa essere fatto in Europa, con la costruzione della difesa europea. Conte si è sempre detto disponibile a ragionare anche in termini di spese per la difesa, io li chiamo investimenti per la difesa, nell'ambito della costruzione della difesa europea, quindi è già un terreno su cui provare a trovare punti di sintesi. Poi è chiaro che avremo probabilmente su alcune questioni delle sensibilità diverse, ma c'è spazio per trovare dei punti di sintesi. Quando io dicevo celebrare le cose che ci uniscono, non vuol dire nascondere le cose che ci dividono, però individuare quei punti fondamentali. Il tema della politica estera è, secondo me, il tema centrale su cui dobbiamo trovare sicuramente delle posizioni comuni, e motivo per cui dico non lo fai da un giorno all'altro, lo fai nelle aule parlamentari. Io devo dire, lavoro molto bene al Senato con il presidente del gruppo dei senatori del Movimento 5 Stelle, che è stato ministro, Stefano Patuanelli, e lo facciamo appunto lavorando giorno per giorno, facciamo tante iniziative insieme, definiamo insieme anche la tattica parlamentare, quindi diciamo ci sono le condizioni per costruire un percorso insieme. Non è facile, certo, non è
facile. Lei è molto ottimista, ma d'altronde
no,
capisco,
non sono
capisco
ottimista,
il ruolo.
No, assolutamente, sono pragmatico, vedo le differenze, vedo le difficoltà, però non è che mi arrendo. Cioè, se vogliamo costruire un'alternativa alla destra, dobbiamo superare anche queste differenze. Non tutto è superabile, certamente, però trovare alcuni punti comuni, e quelli sono i punti che dovranno diventare il contratto di programma della nostra alternativa al governo Meloni.
Grazie Alessandro Alfieri, la saluto, che abbiamo l'intervista con Ilario Romano. Una buona
grazie
serata, buona festa dell'unità e auguri per tutto, naturalmente.
Grazie,
auguri, perché insomma avete visto quanta difficoltà. Ilario Lombardo, collega della Stampa, è a New York e scrive domani di questo giochino di Meloni. A New York dice una cosa, sia l'invio di armi, a Roma cancella questo passaggio.
Era un documento che è stato firmato, diciamo, dal G7, dal formato G7, quindi dai paesi che compongono il G7, che quest'anno, ricordiamo, è a presidenza italiana, ed è stato firmato al termine di un vertice organizzato per ribadire il sostegno all'Ucraina. Un vertice che è andato ieri pomeriggio, ora americana, in Italia era abbondantemente sera, è andato in scena a New York. In questo vertice fondamentalmente si sono ribadite tutta una serie di sostegni con una serie di punti alla resistenza di Kiev, alla presenza di Zelensky, quindi anche altamente simbolico. La Premier, Giorgia Meloni, non era presente, l'abbiamo ampiamente raccontato in questi giorni, e ha preferito tornare in Italia e si è videocollegata a questa riunione, a questo incontro tra i leader, che ha unito non soltanto i paesi del G7, ma era anche allargato ai vertici dell'Unione Europea e agli altri partner internazionali che volevano, intendevano manifestare solidarietà all'Ucraina. È un vertice importante perché avviene in un momento molto importante, che è quello c'è una nuova fase nel conflitto, e soprattutto qui Zelensky era venuto per presentare il suo cosiddetto piano della vittoria, che gli americani vorrebbero si trasformasse in piano per la pace, quindi un inizio di un percorso che dovrebbe portare, si spera, alla tregua. E in questo comunicato vengono, come dicevo, elencati tutta una serie di punti di sostegno di vario tipo, finanziario, da un punto di vista anche della ricostruzione, dal punto di vista degli aiuti umanitari, e c'è anche al punto 3, viene ribadito il sostegno militare. Questo sostegno militare che verrebbe finanziato con una parte dei fondi che sono stati presi, se vi ricorderete, alla Russia attraverso lo scongelamento di alcuni asset che erano stati bloccati all'inizio della guerra nel 2022. Quando finisce il vertice, che cosa succede? Quasi contemporaneamente esce la dichiarazione congiunta coordinata dalla presidenza del G7 italiana, quindi da Giorgia Meloni, e contemporaneamente una nota di Palazzo Chigi in cui si ribadisce il contenuto di questa riunione, si ribadiscono i vari punti elencati nella dichiarazione congiunta di sostegno all'Ucraina, tranne quello militare. Quello militare scompare dalla nota italiana ed è un po' strano perché ovviamente essendo una dichiarazione che è stata diciamo coordinata, come lei stessa ha ammesso, la Meloni ha ammesso, è stata coordinata dalla presidenza italiana del G7, è strano che in una nota, è la prima volta, non appaia il sostegno militare. Ovviamente qual è il motivo? Il motivo che diciamo stiamo raccontando sulla stampa ampiamente, ma anche altri colleghi in altre testate, è il fatto che c'è una sorta di raffreddamento di Giorgia Meloni nei confronti del sostegno militare dell'Ucraina, per due motivi. Il primo noto è ovviamente che è il controcanto di Matteo Salvini. Matteo Salvini, il leader della Lega, è contrario a continuare a inviare le armi, addirittura a utilizzare queste armi in territorio russo, come invece hanno dato il via libera agli americani, i francesi, gli inglesi. Secondo motivo, quindi perché c'è un problema anche di opinione pubblica che conoscono benissimo, soprattutto la destra populista, è molto attenta a quelli che sono poi gli umori dell'opinione pubblica. Il secondo motivo che invece sta emergendo in questi giorni e in questa missione a New York è emersa con forza, dal momento dell'incontro anche di Meloni con Elon Musk, scelto per premiarla all'Atlantic Council, l'altro motivo, dicevo, è Donald Trump. Giorgia Meloni sa che Donald Trump tra un mese potrebbe vincere le elezioni americane, potrebbe tornare alla Casa Bianca e quindi si sta riposizionando a favore di Donald Trump. Perché Donald Trump? Donald Trump sta a suo modo, come in piccolo fa Matteo Salvini in Italia, Trump lo fa in maniera molto più grande negli Stati Uniti, che cosa sta facendo? Sta diciamo sconfessando Zelensky, si sta distaccando sempre di più dalle richieste che partono dal presidente ucraino, e lo ha fatto nelle ultime ore, nelle ultime 24 ore, lo ha fatto durante alcuni comizi con dei toni anche molto ruvidi, lo ha definito un piazzista, ma non è una novità questa, perché un altro che lo aveva definito già in questo modo, non piazzista ma con un giro di parole che diciamo era quasi identico, era stato proprio Elon Musk, che mesi fa aveva irriso Zelensky dicendo strano, se n'è andato dagli Stati Uniti dopo una visita senza aver chiesto nulla, cioè lo irrideva come per dire che lui quasi lo descriveva quasi come un accattone, e io lo definisco così nel pezzo, come un accattone che viene in America, in Europa, a cercare armi e soldi. E ovviamente sono delle prese di distanze molto forti che mettono in difficoltà Meloni, perché Meloni adesso deve fare l'equilibrista tra Biden, che ha detto che darà armi a lungo raggio all'Ucraina, e tra l'opinione pubblica italiana e Matteo Salvini, che spingono perché non vengono più forniti di armi gli ucraini, e Trump, che dice che vuole tagliare in tutti i modi, vuole cambiare la strategia, definisce Putin un amico e vuole tagliare ormai i rapporti con Zelensky. E Trump però è il punto di riferimento di Giorgia Meloni, a cui si sta riavvicinando, e la serata con Elon Musk all'Atlantic Council, con il suo discorso ultraconservatore, ultranazionalista, che ha fatto Giorgia Meloni a New York, è la prova che diciamo sta riscoprendo i vecchi amori.
Le 20.30 era Ilario Lombardo della Stampa, io invece sono Luigi Amorosio e vi saluto. Vi ricordo il podcast per riascoltare l'orizzonte delle 20 di oggi, ma anche degli altri giorni passati, sul sito di Radio Popolare. Appuntamento invece per la diretta come sempre domani attorno alle 20. Una buona serata a tutti e a tutti.